Buon salve.
Buon salve.
Come state, ragazzi?
Io bene. Bene. Siamo malate, ecco.
Siamo entrambe un po' ammalate, sì. Tu hai avuto la febbre?
Io no, e non voglio dire, è da tanto che non mi viene la febbre, perché l'ultima volta che l'ho detto mi è venuta 40 di febbre e stavo morendo a casa, quindi
Mizzica.
non lo dico più.
Non lo zico. Non lo zico più.
Però sono un po' raffreddata, sento dolore
Sì,
dappertutto.
anch'io.
Siamo morte entrambe.
Pazzesco, io mi sono sentita un po' di febbre ieri notte, così, e ho fatto anche un test per il Covid, ho detto
Oddio,
viso mai.
no,
E sì, non so se andrò al lavoro in queste
no.
condizioni in quali mi trovo adesso,
Poveri
però dai,
bambini. A
magari mi
proposito,
riprendo.
com'è il lavoro? Com'è lavorare con i bambini?
Abbastanza bene, mi trovo molto bene in realtà, sai?
Io oggi, bambini, do ripetizioni a bambini. Spero che questi bambini non mi sentano.
Beh, ma in realtà è molto meglio quando i bambini sono di qualcun altro,
Allora, io penso che dare ripetizioni a dei bambini sia un suicidio, praticamente. Mantenere un bambino finché la mamma non finisce il lavoro, secondo me, è meglio. Non so, ma perché è difficile spiegare le cose ai bambini. Motivo per cui io non ho fatto scienze della formazione, perché... Cioè, maestre di materna elementari, siete delle eroine, cioè veramente. Non so come fate.
Sottopagate.
Non so come fate, cioè come fai a far
Siamo
capire?
delle eroine sottopagate. Perché io
Capire?
sono una maestra d'asilo, ragazzi, quindi sì. Siamo molto
Mi
sottopagate, ve lo
dispiace
dico
per
io.
te.
Allora, di cosa parliamo oggi, Jasmina?
Oggi parliamo di un caso molto strano.
Anche macabro, oserei
Sì,
dire.
molto macabro. Per come finisce, per come continua, per tanti aspetti. Oggi parliamo della storia di una suora, Suor Mariangela Farè, e di una ragazzina di nome Eva Sacconago, ok? È una storia che accade molto vicino a noi, qua a Milano, a Busto Arsizio.
Sì, da qui con l'autobus in mezz'ora siamo a Busto
Sì,
Arsizio
quindi
praticamente.
è molto recente, inizia il tutto nell'88
Beh,
e...
recente, non eravamo neanche nate.
10 anni prima
Finisce,
della nostra
cioè, tutta la
nascita. Ecco,
storia finisce un paio d'anni fa.
esatto. Quindi è molto molto recente comunque. E mi sorprende come questa storia sia continuata per così tanti anni. Cioè, io ancora non riesco a concepirlo.
Beh, c'è un sacco di manipolazione in mezzo. Era molto brava questa suora a
Ma io
manipolare.
penso che i genitori in quel caso non abbiano fatto i genitori. I genitori di Eva dovevano... Vabbè, adesso vi dico, adesso vi dico. Allora, praticamente Eva Sacconago è una ragazzina di 15 anni nell'88 e frequenta il centro Primavera di Busto Arsizio, che è un oratorio dove fa catechismo con i suoi compagni, comunque fa tutte queste attività religiose, e lì appunto conosce la suora Mariangela Farè, con cui instaura subito un rapporto alquanto speciale, nel vero senso della parola, perché appunto sembra la cocca della suora. Appunto siamo nell'88 e una sera alle 18:15 Eva non ritorna a casa e Giovanna, che è la mamma di Eva, è molto preoccupata e decide di prendere e andare in oratorio. E appena entra, trova la figlia da sola con la suora, Suor Mariangela, e subito sente proprio un'atmosfera molto strana, molto, come dire, cioè non la sente giusta, ecco, vede la figlia da sola lì che sembra pure imbarazzata perché proprio guarda in faccia la figlia e subito alza un po' la voce nei confronti della suora e dice: "Non dovevate mandarla a casa un'ora fa? La ragazza ha solo 15 anni e io mi preoccupo." In quel momento la suora non dice niente. E quindi la madre Giovanna prende Eva e ritorna a casa. Da quel giorno in poi Giovanna inizia ad avere un brutto presentimento, inizia ad avere addosso questa sensazione molto, molto strana. E nella sua mente scatta qualcosa e quindi decide di invadere la privacy della propria figlia. Che vabbè, anche lì molto non si fa, come fai a leggere i diari di tua figlia, però raga, è una mamma, cioè
E poi la figlia aveva quanto? 14-15
15 anni,
anni,
quindi ha
quindi sì.
senso. E poi vabbè, ai tempi non è che c'era internet, c'erano i telefoni, eccetera, però non era come oggi, quindi era molto più aveva molto più senso guardare nel diario. E guarda nel diario di Eva e è il diario di una persona super innamorata praticamente, cioè proprio all'inizio di una bellissima storia d'amore. Il problema è che quel diario non è scritto da Eva, ma scritto dalla suora Mariangela. E trova lì cuoricini, dediche alla figlia, la chiama pure con un nomignolo, Yellow, che sarebbe appunto giallo, cioè Yellow che in teoria rappresenta una persona che porta felicità nella tua vita. E trova un sacco di dediche molto affettuose che all'inizio sembrano proprio fatte da una madre a una figlia. Poi col tempo diventeranno molto più oltre l'amore, magari affettivo materno. Il 6 dicembre del 98, alle ore 23:30, trova, cioè la madre poi col tempo continua a spiare il diario della figlia senza dire niente.
Ma anche fare proprio fotocopie.
Sì. E trova scritto: carissima Yellow, questa sera l'abbiamo scampata bene. Tua mamma era davvero arrabbiata, avremmo dovuto stare attente al tempo che corre sempre troppo veloce in dolce compagnia. Scusami tanto.
Che schifo.
Schifo, schifo, schifo. Giovanna non, continua a non dire niente alla figlia e appena vede dei contenuti inopportuni riferiti a baci, anche baci sulla bocca, carezze, eccetera, inizia a fotocopiare tutto. Trova che la suora si riferisce alla figlia con parole amore mio, tesoro mio, amore della mamma, figlia mia, e chiama la mamma Giovanna col nome Vipera. Si riferisce
Minchia,
a lei.
Io avrei preso a schiaffi mia figlia, l'avrei mandata lontano, cioè io e la mia famiglia ci saremmo spariti, cazzo. Che cazzo la tieni lì nello stesso
ma
posto
infatti
di sta merda di persona? Scusate ragazzi, sono un po' incazzata. Che
ma
cazzo
anch'io mi
fai?
Sono arrabbiata perché tu sei mamma, hai visto queste cose, hai il sospetto al 90% che tua figlia è abusata da una suora sessualmente, non solo psicologicamente.
Cosa fai? Resti lì. Resti lì così la suora trova modi per parlare con tua figlia. Ma che cazzo.
Niente. Addirittura un giorno la mamma porterà la figlia da un ginecologo dove farà visite, ecografie, eccetera. E sul diario la suora chiederà a Eva di portarle le analisi
delle sue
ovaie,
sì,
per vederle. Cioè lei, cioè, allora io all'inizio sembrava che questa suora volesse avere Eva come figlia, volesse diventare sua madre, perché esistono questi casi in cui appunto mi affeziona una ragazzina e voglio averla come figlia e voglio eliminare la figura della madre biologica e averla conquistarla come figlia. Però in realtà non è così, perché è stato tutto una tecnica di manipolazione per poi arrivare appunto al sesso praticamente. Sì, esatto. E Giovanna e Roberto decidono di, Roberto che è il papà di Eva, decidono di portare tutto il materiale e andare dalla suora e dirle appunto questo non va bene. E la suora grande manipolatrice che è,
ma mi sa che prima va dalla sua,
no, va prima dalla suora, poi va dalla superiora che le dice che appunto non c'è nulla di male, perché suor Mariangela mette in mezzo la religione, dice ma io amo ogni creatura di Dio allo stesso modo, ma
vaffanculo.
E allora vanno dalla superiora, anche lì la superiora dice bah, io non vedo nulla di male in quello che fa suor Mariangela, sono tutte delle pedofile lì dentro. E
wow, qua volano accuse pesanti.
E un po', cioè, nella disperazione vanno da Don Giovanni Mariano, che era il prete della parrocchia di San Edoardo. Ed è l'unica figura che appunto dice suor Mariangela non è normale, dobbiamo denunciarla. E chiede di prendere tutto questo materiale fotocopiato dalla madre per mesi e mesi e mesi. Dice, vado a denunciare io in questura. Indovina cosa dicono i genitori? No, perché nostra figlia reagirebbe malissimo. Piuttosto lasciala che viene abusata.
Riempie di botte. Cioè, la riempio, io non sono contro la violenza sui bambini, ma la riempirei di botte. Prova a rimanerci male adesso. Ma tu potresti schiaffi in faccia.
Ma io dico, ma piuttosto mia figlia ci rimane male adesso perché sente che un pezzo di lei se ne va per sempre.
Sarà incazzata per 2 o 3 anni, poi le passa.
Ma infatti, tanto le passa, poi cresce e capirà che questo era un abuso.
La mando in un... Sai quelle scuole elementari e medie che ci sono in Inghilterra, che stanno e vivono lì?
Sì.
La mando in uno di quelli, in mezzo al nulla, in mezzo alla campagna, così non la vedrà mai più.
Io non capisco perché non hanno denunciato sta suora di merda. Cioè.
Che poi non è stato l'unico... Quel parroco non è stato l'unico che ha sempre cercato di... Che ha cercato di aiutarla in qualche modo, perché ci sarà un altro parroco che ha sempre cercato di farlo, capito?
Ma il punto è che i genitori, l'unico compito che avete da genitore è quello di proteggere la vostra
poi
figlia.
Poi era anche minorenne, quindi avevate proprio tutto il permesso, tutto il diritto di fare quello che pensavate giusto.
Io non capisco. Ma come la madre, leggendo queste cose per mesi, di mia figlia che ha passato per 15, 16, 17 anni, fino a 18 anni, 4 anni che legge queste cose.
4 anni?
Che legge queste cose e non fa niente.
Ma io mica vado a parlare con la suora, io vado lì, la riempio di botte, dimenticherà il suo nome.
Ma oltre a questo,
cioè, come si...
mi trasferisco, non la mando più lì, io sono tua madre, se ti dico che
mi
non
trasferisco,
vai
trasferisco, esatto, perché non si sono trasferiti?
Se proprio ci tiene alla sanità
mandala
mentale
da qualche
della
zia,
figlia.
Se tu non ti puoi trasferire per questioni lavorative, mandali da qualche zia, mandala in qualche scuola lontana. Ci sono un sacco di modi per farlo.
Ma perché la madre fa la genia, dice: noi chiediamo di allontanare la suora senza far sapere nulla a Eva. E grazie al prete poi si riesce ad ottenere il trasferimento della suora a Catania, perché lì deve concludere i suoi studi. Il problema è che c'ha gli esami a Milano.
E infatti, nessuno la controlla mentre va a Milano.
Infatti nell'ottobre del 98 lei sale a Milano e si vede con Eva. E la madre lo scopre perché vede il biglietto del treno con tutti i cuoricini disegnato sopra.
Qua c'è da dire che c'era un'altra suona, Suor Stefania, che era quella incaricata, perché praticamente questa suora qua mandava le lettere a Suor Stefania, ma dentro la lettera per la suora c'erano anche le lettere per Eva. Quindi è stata Suor Mariangela che ha mandato proprio il biglietto del treno per Eva tramite Suor Stefania. Quindi, e quando l'hanno chiesto, perché questa suora qua secondo me non ci sta con la testa, quando gli hanno chiesto, sì, conosce sta suora qua, no, ma io non l'ho mai sentita, figa, ti stava mandando le lettere, cioè, secondo me lo sapeva anche la suora,
Vabbè, poi faremo una bella riflessione che avevamo iniziato ieri sulle suore,
poi
sulla
lei
religione.
Mi fa, alt, lo faccio domani in puntata.
Sì, e vabbè, la suora finisce gli studi, vabbè, e la madre sa che la figlia continua a vedere la suora anche quando l'hanno allontanata. Io la madre la prende, le taglierei la testa, guarda.
Però, cioè, allora, inizialmente capisco, le prime mosse che ha fatto sono state quelle giuste, capito?
Ma hai fotocopiato per cosa?
Sì, ha iniziato a raccogliere tutte le informazioni necessarie perché purtroppo con la Chiesa Cattolica qua in Italia, se tu non hai le prove necessarie... Difficile, perché è un microcosmo che è inserito dappertutto e devi stare molto attento a quello che fai, capito? Perché hanno un sacco di cuscinetti di protezione dappertutto. E quindi ha fatto bene quel parroco a dire: raccogliete tutta la roba e datemela, che così andiamo in questura.
E infatti le prove ce le avevano, ma se proprio tu dici, anche se faccio la denuncia, non succede niente perché ci sono tutti i modi, la Chiesa ha tutti i modi per scamparla, prendi tua figlia e vattene. Cambia città.
No, fai la denuncia, hai preso la figlia, non me ne frega niente di quello che vuole la figlia.
Hai un mandato di restrizione.
Ti
così
mando via.
Suora non
ciao.
Cioè, vabbè. Oh.
Pazzesco.
Io sono arrabbiata perché la povera Eva non è che finisce bene.
She groomed her, cioè da piccola l'ha cresciuta per essere la sua piccola schiava sessuale, cioè vi rendete conto? Ho spoilerato forse un pochino.
Vabbè, Eva diventa maggiorenne e inizia a lavorare nella segreteria della scuola, di una scuola a Pavia, guarda caso la stessa scuola in cui insegna la suora, il CHOFS. Da lì iniziano...
Una scuola femminile, ecco, una specie di accademia, ecco.
Sì.
Scuola religiosa, alla fine, e privata anche. Quindi sì, questa suora qua insegna lì, guarda caso, Eva decide di
Andare a
lavorare.
lavorare lì.
Tra l'altro, se non mi sbaglio, Eva a un certo punto quando era piccolina pensava di prendere i voti, poi dopo ha cambiato idea e ha deciso che non è questa la sua strada.
Dato quello che fa con la suora, cioè.
Ma la suora ha preso voti, non si sono fatti problemi. Va a lavorare in segreteria in questa scuola di Pavia.
Yes, e diventa
E si sposta
maggiorenne.
anche, inizia a vivere da sola, se non
Sì,
sbaglio.
lei prima,
Un
vabbè,
paio di
lei.
chilometri da dove abita sua mamma, cioè non è che si è spostata chissà dove, sempre a Busto Arsizio, ma
Busto Arsizio.
Busto Arsizio.
Vabbè, e diventa maggiorenne e quindi la suora si sente, come dire,
Più entitled,
sì, ma anche perché
più
lei
tranquilla
sa
di
che
fare
adesso
le
non è.
schifezze che sta facendo.
Esatto, sa che non la denuncerebbero. Infatti, la madre, perché lì ancora, cioè, quando diventa maggiorenne ancora Eva non si è trasferita, la mamma trova nella stanza di Eva dei filmati dove
Ah
lei e la
sì,
suora fanno
intimi,
cose.
è vero, oddio, mi sono dimenticata di questa
E
parte, che
anche lì
schifo.
la mamma non. Vabbè, non fa niente. E quindi siamo in un punto laddove Eva è maggiorenne, al 100% soggiogata e manipolata da anni ormai dalla
Da
suora,
anni.
da anni, e ne dipende psicologicamente. Non, vabbè, il mal
Sì,
di gola
sì.
mi fa dire le cose in modo strano.
Cioè, una cosa pazzesca, perché comunque più persone hanno cercato di aprirle gli occhi. Ogni volta che erano vicini ad andare in polizia così, lei diceva: "No, no, 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 mi sono inventata tutto, è tutta una bugia, mi sono inventata tutto." Cioè, mi ricordo che avevano chiamato di nuovo la suora, quella sovrintendente, come si chiama?
Ah, la superiora.
La superiora l'hanno chiamata di nuovo per sempre una cosa del genere, perché a un certo punto Mariangela, ex suora Mariangela, ha iniziato a diventare violenta fisicamente. Cioè, se non gliela dava, banalmente, la picchiava.
Sì. Eva ha 24 anni, passano gli anni e il rapporto con i genitori sembra stabile. Quindi, secondo me la madre aveva sta paura. Se io denuncio, se io le dico, guarda, io so tutto, mia figlia si allontana da me. Può essere che sia questo quello che accadeva nella testa dei genitori. Quindi vedono che è tutto a posto e che appunto la figlia a 24 anni sembra abbastanza stabile, vuole andare a vivere addirittura da sola, la lasciano andare a vivere da sola. E lì la suora diventa una presenza fissa, che addirittura ha una copia delle chiavi della casa. In quegli anni Eva conosce un'altra persona, anzi conoscerà due persone, Don Alessandro Bonura,
Il nuovo parroco che
sì,
ha preso il posto di quello che c'era prima, che era ormai anziano ed è andato in
diventa
pensione.
responsabile dell'oratorio e da subito hanno un bel rapporto di amicizia, diciamo, che magari da fuori sembra che ci sia qualcosa tra di loro, ma in realtà lei, Eva, si sfoga con questo Don
Non ti
Alessandro.
nascondo che inizialmente
L'ho
pensavo,
pensato
no,
anch'io.
anche lui,
Ne
dai, ne ha già
anch'io.
avuto abbastanza. In realtà questo povero uomo ha cercato di
Di
aiutarla in tutti i
aiutarla.
modi.
Perché lei va a raccontare a lui tutta sta situazione con la suora e a me sembra assurdo che lei dice che la suora è come una madre spirituale. Io lì.
Sì, una madre spirituale che ti mette la mano nelle mutande di
Sì.
tanto in
E
tanto, pazzesco.
Don Alessandro ammette che, cioè, ok che Eva la mette così, però si rende conto che c'è qualcosa che non va con questa suora e decide di starle vicino. E tipo, si vedevano a pranzo, a cena, avevano il cosiddetto rito del venerdì che andavano a cena insieme. E la povera Eva chiedeva a questo
No,
Don.
aspetta, non spoilerare subito, fai build up the tension. Cioè, praticamente cosa succedeva in questo rito del venerdì? Che loro pranzavano, cenavano insieme, guardavano
Guardavano un
un po' la
film.
TV, esatto, e poi il parroco
E poi.
dormiva a casa sua.
Sì, perché lei gli diceva se poteva rimanere a dormire a casa sua, perché lei, poverina, aveva paura. E non è che
Ecco, hai
dormiva nel.
spoilerato di nuovo. Perché l'hai spoilerato così in fretta?
Oh, guarda che
Dai!
sei tu che spoileri
Cioè,
le
non è
cose.
che. Allora, non è che lui rimaneva a casa sua perché voleva. Qual era il problema? Che questa suora qui aveva una copia delle chiavi di casa di Eva.
Cosa che ho già detto, ok?
Ok, sì, ma tu hai spoilerato tutto subito. Io volevo creare un po' di
Oh, lei si
tensione.
lamenta sempre che io mi allungo sempre nel raccontare le cose, poi quando mi accorcio.
Allora, perché noi abbiamo frainteso? Perché quando abbiamo iniziato a cercare questo caso, c'erano queste sere del venerdì, riti del venerdì. Qual è il problema? Che di solito questa suora qua la visitava quando? Durante il weekend. E a un certo punto Eva aveva così tanta paura di ritrovarsi di nuovo sta suora in casa che dice al parroco: può venire a dormire a casa mia? Perché se vede lei probabilmente non entra.
E lui rimaneva.
Lui rimaneva perché fa che le uniche volte in cui riusciva a dormire bene lei era quando c'era lui in casa, capito?
Poverina, perché la assillava un sacco, la chiamava in continuazione, le
Sì,
mandava
tabulati
tantissime email.
telefonici, la chiamava
Sì. Le
circa in media 50 volte al giorno.
mandava un sacco di email dove ripeteva per tipo 50 volte la stessa identica frase, dove insultava lei, insultava la madre, chiamava la madre, la madre si chiama Giovanna,
Serpe.
no, la chiamava Gioculo.
Gioculo.
Sì. Se, le diceva tipo sei come tua madre Giovanna o dovrei dire Gioculo. Così, tipo.
Pazzesco. Sì, c'è. Questo è proprio, non è molto normale di testa una persona che fa così. Secondo me si è anche proprio fissata. Aveva una fissa con questa povera ragazza che voleva rifarsi la vita e tutto. E vabbè, ok, c'è il parroco, poi c'è quest'altra
Amica
donna, sì, che si chiama
Monica.
Monica. Monica,
Sì,
esatto.
che Monica è la prima ad aprirsi, cioè Monica ha una vita a parte, no? E
È una
sì.
famiglia, i figli,
Sì.
cioè, si conoscono sempre grazie al parroco, se non mi
Sì.
sbaglio.
E lei si apre con Eva sui suoi problemi personali, no? Le dice che soffriva di abusi, se non sbaglio.
Sì.
E Eva si sente un po' al sicuro perché sa che c'è un'altra persona che soffre della stessa cosa, perché appunto anche lei veniva picchiata dalla suora, e si sente un po' di aprirsi pure lei con questa Monica. E iniziano a parlarsi, a sfogarsi l'una con l'altra, a passare più tempo insieme. Ho un vuoto.
Sì, no,
Praticamente
vabbè.
lei gli dirà, tipo, gli
Dopo
racconta.
una sera in cui lei ha avuto, questa Monica ha avuto un problema a casa, è andata in oratorio dove ha incontrato Eva. A un certo punto Eva ha visto che Monica era ancora agitata, le fa: vieni a casa mia per un caffè, capito?
Sì.
E quindi quella sera lì, Monica ha iniziato a parlare di abusi sessuali, che probabilmente sono successi anche a lei, non sappiamo molto bene, insomma. La conversazione è saltata su abusi sessuali e quindi Eva si è sentita, finalmente si è la sentita di aprirsi un attimo, però non ha detto che è stata
La
la
suora.
suora fino al 2011
Sì,
praticamente.
fino praticamente a pochissimo tempo prima
Non
della su.
spoilerare. Non
Non
spoilerare.
spoilerò.
Cioè fino al 2011 praticamente.
In quel periodo Eva vive malissimo perché
Sì.
Don Alessandro deve allontanarsi da lei perché nell'oratorio iniziano a
Le
girare voci
malelingue, sì.
che ci sia qualcosa tra lei e Don Alessandro. E poverino Don Alessandro dal canto suo le dice: io mi devo allontanare, dobbiamo fermare sto rito del venerdì sera, dobbiamo stare un
Perché da fuori sembra bruttissimo.
Che è vero, cioè,
È vero,
è
sì.
vero. E
Anche se capisco che era fatto in buona fede, da fuori, per uno che non sa la situazione,
esatto.
non. Quindi sì, Don Alessandro banalmente usa di più Monica,
Sì,
cerca di aiutare Eva tramite Monica
infatti
perché
perché
Monica sa un po' la situazione.
Don Alessandro è un angelo, è un uomo bravissimo perché
Dovrebbero esserci più parrocchi come lui, ti
lui
dico.
scrive a Monica e le dice: stai vicino a Eva, ha veramente bisogno di qualcuno
Sì,
vicino a lei.
sì, sì.
E
Poi c'è anche da dire che in quel periodo, periodo.
per
Cioè, anche la mamma durante il processo diceva Eva aveva costantemente ematomi sul
sì.
corpo, a un certo punto è andata in giro con il collare.
Però
E
appunto
quando gli hanno chiesto cosa è successo, fa che ha avuto un incidente, però la sua macchina era immacolata, non c'era un graffio sulla macchina. E niente, c'è anche questa Monica racconta che a un certo punto è arrivata in oratorio, che aveva questa sciarpa lunghissima, cioè grandissima, intorno al collo. E che quando è venuta ad abbracciarla, Eva le fa: no, non stringermi così tanto perché mi fa male al collo. Quindi, secondo me, quella volta lì, Suor Maria Angela aveva tipo
provato a strozzarla.
strozzare. Sì, esatto. Oppure una volta Eva ha fatto vedere al parroco delle lesioni che aveva sulle caviglie, dicendo che è stata di nuovo a Suor Maria Angela a farglielo. E anche nei diari, proprio lei ormai era molto schifata dalle avances di Suor Maria Angela. Dobbiamo pensare che questa donna ha 45-46 anni ormai in questo periodo, ok? E Eva ne ha 26. Quindi non c'è più il mito della madre spirituale, sì, quelle cose lì. E niente, cioè Eva racconta di questo avvenimento, che è venuta di nuovo la suora senza essere stata invitata. Eva non voleva dormire insieme a lei, quindi gli ha messo tutto sul divano. La suora ha insistito per farla almeno dormire vicino a lei, quindi Eva si è seduta ai suoi piedi al divano, sul divano, e fa, non ha fatto in tempo a chiudere gli occhi, che aveva già le mani della suora su di lei. Quindi lei si è alzata, è andata nella poltrona, ha dormito tutta la notte con scritto sotto: che schifo.
Poverina.
Cioè proprio Eva stessa ormai era schifata da tutta questa situazione.
E nulla, quindi lei si trova completamente da sola, perché abita da sola, con l'unica amica Monica, a cui non dice subito tutto. Ci metterà veramente tanto a spiegarle cosa succedeva, eccetera, finché non arriverà un periodo in cui Eva è esaurita, ha costante ansia, attacchi di panico, periodi di pesante depressione, e non cioè le sta sfuggendo tutto di mano, e arriva un esaurimento completo. E una sera incontrerà Monica, e Monica la vede un po' strana, cioè dice...
Sì, ma prima c'è stato il parroco che ha scritto a Monica dicendole, sì, guarda che c'è qualcosa che non va con Eva, ti chiedo il piacere di andare da lei e vedere cosa c'è.
E Monica la va a trovare e dice che è molto strana, che... cioè,
molto agitata, sì, piangeva, non ha capito molto bene cosa fosse successo, no?
Sembrava anche spaesata.
Sì, 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 esatto. Dice che Eva stava tornando dall'oratorio in quel periodo, cioè in quel momento lì, e che aveva in mano una corda e un computer. Ok. Quindi cosa fa? Monica le dice, perché la macchina di Eva è passata davanti alla palestra dove Monica andava. Quindi le fa, guarda, io ti seguo in macchina, lascia il telefono, io ti seguo in macchina, andiamo a casa tua e ne parliamo. Arrivano a casa sua, Monica vede la situazione, lo stato in cui era, in cui si trovava Eva, era agitatissima, stava piangendo, diceva che non ce la fa più, che è stanca. Tra l'altro questo è nel 2011 sempre, è una sera di giugno del 2011. Quindi Monica entra con lei in casa, cerca di calmarla, al che Eva inizia a dire cose molto, molto strane.
Dice cose molto strane, però sembra calma, perché dice sì, ok, andrà tutto bene, mi raccomando.
Tu e i miei genitori, sì, dovete continuare voi questa cosa.
Devi dire, raccontare la mia storia, stai vicina ai miei genitori.
Domani cambierà tutto, diceva. Quindi Monica pensava, oh sì, finalmente andrà a denunciare. Cioè Monica aveva
Monica
un barlume di speranza.
In
realtà, sai che quando sei lì, perché Monica fa che l'aveva vista in quelle condizioni tantissime volte. L'aveva vista così agitata tantissime volte, capito?
Però
quindi non ha interpretato il suo cambiamento come un quello che succederà. Sto morendo. L'aveva interpretato con un ok, questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, domani andrà a denunciare. Quindi Monica è andata abbastanza tranquilla a casa, anzi scrive al parroco dicendo: ho calmato Eva, domani andremo a denunciare tutto. Anche perché Eva faceva, ce la faremo insieme, domani cambierà tutto,
ma
ci andiamo
Eva
insieme.
Passava da ce la faremo a ce la dovete fare.
Sì, sì, sì.
Come cioè, se la sua figura venisse sottratta.
Mm-mm.
Perché appunto, sfortunatamente, quella sera, anzi, non spoilerò ancora. La mattina dopo, la madre chiama Eva, perché la madre solitamente è abituata a ricevere una telefonata da parte di Eva in mattinata.
Uh-huh.
E quando non la riceve, continua a chiamare Eva, che non risponde. E si preoccupa un pochino, allora chiama la vicina di casa, che ha una copia delle chiavi e che appunto la madre chiedeva a lei per assicurarsi che la figlia stesse bene, eccetera. Quindi dice alla vicina, vai a vedere come sta Eva, perché la sto chiamando e non mi risponde. La signora esce, va e trova la porta di casa di Eva aperta.
Uh-huh.
E la apre, va e dice che la casa era perfettamente in ordine, non sembrava ci fosse qualsiasi cosa strana. E sta cosa a me ha fatto gelare il sangue, perché dice, entra, trova Eva che sembra dormire in piedi. Io lì quando l'ho sentito, vi giuro, mi è venuta un'ansia, perché ho immaginato proprio la scena. E in tutto questo momento era al telefono con la madre, e all'inizio dice Eva, svegliati.
Che tra l'altro Eva toccava per terra, ragazzi. Eva arrivava con i piedi per terra. Non stava in aria, non so come spiegarmi. Toccava per terra, quindi la sua voglia di morire era... Cioè, è una cosa pazzesca. Perché l'istinto di protezione non ti permetterebbe mai di farlo, capito?
Sì.
Cioè, tutte le persone che tentano, se hanno la possibilità di scamparne, lo fanno perché è un istinto.
Sì.
Sì.
La signora a un certo punto dice... E adesso che faccio? E la madre capisce che c'è qualcosa che non va. E dice subito, chiama l'ambulanza, però purtroppo sarà troppo tardi. Mm-mm. E Eva morirà di suicidio. E da lì l'amica...
A 27
poi
anni.
Collega tutto perché dice, io devo adesso raccontare la storia di Eva. E noi scopriremo tutto.
Subito dopo...
Sì, grazie al racconto dell'amica, poi la madre interverrà con tutte le fotocopie, eccetera.
Abbiamo anche degli spezzoni di lettere che ha mandato questa pazza a Eva. E cosa succede? Che Monica pensa per bene a tutto quello che gli ha detto Eva la sera prima e decide di sporgere denuncia. Inizia un processo... abbastanza lungo in realtà, anche perché poi viene la madre che ha un sacco di materiale su questa suora, che tra l'altro, cioè, dicevano che questa suora dopo la morte di Eva era tutti i giorni, tutto il giorno al dove è stata sepolta a pregare.
Ah sì, si era presentata al funerale.
Anche al funerale, al matrimonio.
Come cavolo si è permessa? Io lì l'avrei ucciso.
È pazzesco, anche perché durante il processo, che tra l'altro se volete andare a vedere dei pezzi ci sono su Rai Play ci sono dei pezzi del processo, che è avvenuto nel 2012, quindi non troppo tempo fa, leggono anche parti del diario che ha scritto Suor Mariangela per Eva, e vi leggiamo qualche parte perché sono pazzi, cioè sono... Che schifo, dico solo che schifo. Allora, al primo spezzone dice: non ci deve essere nessuno di più importante di me. Sento che non è così, ma lo accetto. Combatterò con tutte le mie forze per portarti via. Tu sei tutto quello che avrei voluto essere io, legata all'oratorio ma libera di scegliere. Io ho scelto troppo in fretta una vita che mi ha legata troppo. Che è questo? Si collega al discorso che ti facevo ieri.
Sì.
Ancora.
Continuiamo dopo.
Questo spezzone qua l'ho scelto, ma fa abbastanza schifo, cioè, ve lo dico subito. A me ha fatto abbastanza schifo. Non sono pensieri da suora. Le suore non sono tutte così, credo. Mi spiace per il cattivo esempio che ti do su questo fronte, ma davvero sento che l'amore che provo per te è incontrollabile. È l'amore che ho per te che mi spinge a fare un sacco di chilometri, a scappare di notte per venirti a cercare. Io so che non è giusto, ma non so come controllarmi. È lo stesso motore della gelosia. Impazzisco al pensiero che tu stia vicino al Don. Ho paura che lui possa portarti via da me. Impazzisco quando fai la vita comune perché so che tu ti spendi fino all'ultimo coi ragazzi, con il Don, con i tuoi amici, e invece vorrei essere lì io con te a raccogliere tutte quelle energie che hai per loro e che non usi con me. Che schifo, ragazzi. Che schifo.
Schifo.
Vabbè, nel 2012 la suora viene arrestata con l'accusa di violenza sessuale, stalking e violenza privata. Per la congregazione delle ausiliatrici è uno scandalo enorme, infatti è pazzesco. Viene spogliata dell'abito monacale e trascorre un periodo ai domiciliari in un istituto psichiatrico di Castiglione del Stiviere. Periziata, viene indicata come socialmente pericolosa perché è affetta da un disturbo borderline di personalità. La vicenda viene anche discusso a lungo, anche perché nel 2021, se non mi sbaglio, nel 2021 è stata rilasciata, il 4 settembre 2021. E sì, c'è proprio il giorno del compleanno di Eva. Infatti è stata una coincidenza macabra, direi. È stata una coincidenza macabra. Cosa posso dirvi, ragazzi? Alla fine lei doveva passare, è stata condannata a 3 anni di reclusione. Però alla fine ha passato solo un periodo ai domiciliari. Cioè. Allora, io non sto dicendo... Non capisco, allora io non sono una psicologa, ok? sono una psicologa, non... però non è che, visto che tu hai un disturbo psicologico, giustifichi necessariamente che tu non sia capace di intendere e volere e che tu non abbia coscientemente fatto quello che hai fatto. Cioè, se tu picchi un'altra persona perché non vuole intrattenere una relazione sessuale con te, tu sei una persona di merda che va messa in carcere a vita. Cioè, basta, a vita. Sei una persona pericolosa per la società. Quindi, boh, non lo so, non sono d'accordo con i pochi anni che ha avuto e come è stata trattata. Questa donna qua doveva essere picchiata, cazzo, picchiata, con i sassi.
Picchiata.
I sassi, assassate.
No, ma già... è una pedofila. Cioè
è una pedofila.
Io la butto
lì. Partiamo da questo.
Perché lei non è stata accusata di pedofilia, cioè non è stata...
No, infatti... è stata proprio accusata di questo, è stata accusata di violenza sessuale sul minore.
Ah, ok.
Tutto quello che è successo con Eva quando era ormai maggiorenne non è stato non l'hanno preso in considerazione. Figa, è da anni che la sta... sto diventando una milanese doc, figa.
Figa.
È da anni che la maltrattava.
Vabbè. Comunque...
pazzesco.
Ieri avevo letto la notizia che... Suor Cristina, quella che aveva fatto The Voice, sarebbe andata a fare l'Isola dei Famosi, sarebbe stata una concorrente
dell'Isola dei Famosi. Ha lasciato i voti e...
sì, già dopo The Voice, poi ha iniziato a fare qualche intervista.
Quella, un pochino dopo The Voice, sì, dopo che ha vinto.
E niente, ed è andata appunto a fare, cioè andrà a fare l'Isola dei Famosi. Mo, io l'Isola dei Famosi non l'ho mai vista.
Io la guarderò solo perché c'è lei.
E quindi io non so bene quello che succede, però penso sia un mix tra Temptation Island e Il Grande Fratello,
sì,
no?
Sì,
è un ibrido.
Hai
di
capito bene. Sì.
Ok. E, abbiamo un po' parlato.
In più aggiunge anche il fatto che a volte hanno delle challenge dove devono sopravvivere o meno, quelle cose lì.
Ok. E io avevo, cioè quando stanno mandando, cioè perché sono in un gruppo con Dumi
e le ragazze di Tea and Drama.
Sì, e io gli ho commentato, ho detto che mi pareva molto triste perché lei non è che ha lasciato una parte della religione, lei ha proprio tagliato fuori la religione dalla sua vita e l'ha strumentalizzata perché viene sempre nominata come Suor Cristina, nonostante non
sia più
suora.
Secondo me inizialmente non l'ha fatto apposta. Più che altro, io dicevo anch'io questa cosa, che molta gente, ormai essere monaci non è più sostenibile nella società in cui ci troviamo, ok? Non è più fattibile, perché la società in cui ci troviamo è diversa da quella da quando è stata creata la religione. Quindi le religioni che sono banalmente... cioè, anche la religione cristiana in base, o anche l'Islam in base, semplicemente ti dicono sia una persona buona e non una persona di merda. Il monachesimo non viene, cioè non ha niente più a che fare con la società odierna, capito? Allora, cioè, non è più, non so, non mi sembra più attuale.
Allora, essere suora o essere prete, comunque ritagliare dalla propria vita una natura umana, che è quella appunto
di procreare,
di avere rapporti, di avere una famiglia, di avere dei figli, di avere una vita,
di avere
di
anche
fuori.
Un sentimento sessuale, esatto. Amoroso, tutte quelle cose lì che sono cose,
secondo me,
basic per un essere umano, capito?
Secondo me è proprio la strada che ti porta a sbagliare.
Mm-mm.
perché ad esempio nell'Islam il sesso è visto come come ad esempio il cibo, tu hai bisogno di mangiare e il cibo non è semplicemente bisogno di mangiare per sopravvivere, è proprio una goduria, cioè tu gusti il cibo, tu non è una roba che fai così tanto per, è una cosa vista positivamente, ovviamente all'interno del matrimonio, dico per noi. E,
No, anche per il cristianesimo, la baza è che il cristianesimo per esempio non ha sta cosa del... goditi le cose che hai in vita, capito? E non c'è un mangia cibo buono, anzi, se mangi così è uno dei peccati mortali questo. Quando ti piace il buon cibo.
Sì. No, e quindi ci sono tutte queste cose che nella vita ti portano piacere, che tu
gluttony
devi fare.
Si dice in inglese, non so come si dice in italiano.
Com'è che si dice in inglese?
Gluttony. Non so come si dice, non mi ricordo come si dice in italiano.
Che ti portano piacere, che tu devi fare ovviamente nel contesto giusto. E non puoi tagliare via dalla tua vita, perché ti porterebbe semplicemente a sbagliare. È come avere un bambino e gli dici questo non si fa, e il bambino lo fa apposta perché gli hai appena detto che questo
gola.
Non si fa.
Ho tradotto, i peccati di gola, è un peccato, uno dei sette peccati sì. mortali. Cioè,
e fare la suora, o cioè non avere più rapporti, così chiudersi dal mondo intero, isolarsi, non avere più certe esperienze, non poter fare più certe cose, è semplicemente, cioè aumenta la possibilità che tu sbagli.
Sì, esatto, perché hai molte più possibilità di sbagliare in questo modo, perché non ti permette di fare un sacco di cose.
Esatto.
Banalmente devi rinunciare a tutto quello che è terreno, che è una cosa impossibile per un essere umano. Ma in realtà, diciamocela come va detta, tutti sti preti della Chiesa Cattolica hanno le case in centro alla città, hanno la paga, hanno la signora delle pulizie, quella che gli cucina, gli fa tutto, il vino, cioè... Non è che lasciano le cose terrene, ma anzi molti scelgono di esserlo perché è comodo economicamente, cioè dai.
Ma in realtà la vita terrena non è che la devi escludere,
è una parte importante di te.
Devi solo capire che tu non vivi cioè se sei una persona religiosa tu non vivi per la vita terrena, ma questo non significa che devi abbandonare tutto, niente più soldi, niente più questo, niente più divertimento, niente più sesso, niente più amore. No. Non assolutamente.
No.
Cioè, io sta cosa dei preti, delle suore, io non riesco proprio a concepirla, ma perché io proprio penso da mente musulmana, perché noi abbiamo questo pensiero che, cioè, noi dico musulmani, che non dobbiamo concentrarci troppo sulla vita terrena. Però dobbiamo viverla per forza. Ci siamo nati, siamo umani. Non siamo né profeti né angeli, siamo creati per sbagliare. La chiave sta nel
sbagliare è uno dei modi
per
imparare.
Ma per forza sbaglieremo, perché nessuno è perfetto, neanche i preti, neanche gli imam nelle moschee, nessuno è perfetto, tutti sbagliano.
Esatto.
Tutti devono sbagliare perché sono tutti umani, non siamo come i profeti di cui si parla nel Corano. La chiave è sapere di aver sbagliato. Ritornare
e
indietro,
migliorare, esatto.
Cercare di migliorare. E non è che se non migliori hai fallito, perché la chiave di tutto sta nel fatto che ci stai provando. Perché si dice il neia, cioè in arabo si dice il neia è quello che senti dentro, è la tua intenzione proprio dentro di te, che tu non dici a parole, l'intenzione di quello che vuoi fare. Se io ad esempio vado a letto con l'intenzione di alzarmi domani presto e pregare, e mettiamo caso che muoia nel sonno, speriamo di no, cioè, ti prego Dio no, e muoio nel sonno, io è come se avessi già pregato il mattino dopo, perché io avevo l'intenzione proprio pulita, pura, vera dentro al mio cuore, che volevo fare sta cosa per Dio il giorno dopo. E quindi non so perché suore, preti, eccetera, cercano di rendere la religione terrena, oggettiva, molto oggettiva. Non so come spiegarlo, cioè fanno perdere quella magia della religione, la parte più sincera, più pura, più bella e che può essere più credibile da tante persone anche non religiose.
Esatto, perché la religione, allora ripeto, io non sono una persona religiosa, però io per esempio rispetto molto le religioni come l'Islam, se è quello vero e non quello, perché quell'altro non è Islam, ragazzi. Ripetiamolo tutti insieme. Quello lì che vediamo in TV della gente che non permette alle donne di andare a scuola non è Islam, ok? Ok, fin qua ci siamo. Fin qua ci siamo. Io rispetto molto le religioni come l'Islam, come il buddismo, come, cioè quelle religioni lì
il
che
buddismo
banalmente
è una filosofia, da ciò che ho capito.
Anche una religione. Cioè io rispetto molto queste religioni che banalmente non è che ti stanno dicendo I will restrict your life forever, ok? C'è nessuno obbliga nell'Islam, per esempio Jasmina, tu hai il velo, tu hai scelto di mettere il velo, capito? Nessuno ti obbliga a fare certe cose, tu fai le tue scelte perché è tutto basato sulla libera scelta.
Io sono una donna libera.
No, ma anche questa, che il velo viene visto come un modo per reprimere le donne, non è vero, non in tutti
sbagliata?
I casi perlomeno, capito?
È che tutti vedono il velo come, oh, il velo serve per coprire la tua bellezza, per proteggerla, ma in realtà no, il velo serve per renderci più belle. È una bellezza in più, non è io copro la mia bellezza, la nascondo e quindi
ti
divento
rende più misteriosa,
divento più brutta, divento meno bella. No, io il velo mi rende più bella. Il velo mi impedisce di essere sensuale. È questo che io non voglio dare a tutte le persone, uomini e donne. È questo che io voglio limitare alle persone. L'essere sensuale, l'essere... cioè, sedurre.
Perché cioè, i capelli sono... Se non, poi magari dico una cazzata.
Poi il velo non è che si limita solo ai capelli. Cioè, bisogna vedere le forme anche del corpo. E anche lì, non tutte le ragazze che portano il velo sono perfette, lo portano alla perfezione.
Ma non è richiesto questo da voi, secondo me. Cioè,
allora, è richiesto proprio...
Fai del tuo meglio.
Sì, non far vedere le forme del corpo, non far vedere i capelli. Solo certe parti del corpo possono essere viste, che sono appunto viso, mani... E se non erro anche i piedi. Per il resto devi coprirlo. Però
vedi Jasmine che va con i sandali in meno 20.
però no, a me no, tanto
i piedi mi fanno schifo, ti dirò.
A me ai miei piedi non mi piacciono, quindi io li nascondo a prescindere. Però non tutte le ragazze si trovano in una posizione laddove possono fare questo, soprattutto se abitano al di fuori di una società islamica, ad esempio in un paese europeo. E quindi diventa più difficile seguire la religione come si vuole, per colpa di leggi, per colpa di bullismo, per colpa di attacchi da parte di razzisti. Quindi c'è sta paura e cerchi di fare del tuo meglio. E quindi anche lì viene premiata la tua intenzione, la tua forza di volontà. Una ragazza che mette il velo, nonostante sa che in metro, ad esempio, un razzista può spingerla sotto a un treno che sta arrivando, tu lo metti lo stesso, sei una grande donna.
Ma scusami, ho una domanda. Tu cosa pensi però, per esempio, di quei veli completi che ti coprono tutto il viso?
Che ti fanno vedere solo gli occhi?
Sì.
Io quando vedo le ragazze... Allora, io all'inizio non pensavo niente. Per me era tipo... Cioè, ho una parente che lo porta così. E, cioè, non pensavo niente. Però da quando ho iniziato ad avvicinarmi di più alla religione, quindi ad avere una mente molto più aperta dal punto di vista religioso e non limitata alle informazioni che avevo, ho iniziato a vedere quelle donne bellissime. Le vedo solo gli occhi e li penso... Che bella donna! E tu mi dici, ma come fai a saperlo? Le vedi solo gli occhi? Ti giuro, nella mia mente scatta che bella donna.
È un modo di pensare completamente diverso, sì. Perché sinceramente io quando vedo una... A parte che non sono cazzi miei, cioè non mi interessa, però capisco per esempio perché ci sono certi posti in cui il viso deve essere visto per una questione di sicurezza. Ma cioè, tu non puoi andare in carcere a trovare tuo marito e non esci tu, ma esce tuo marito, capito?
Sì, ma
è questa la baza. Cioè, secondo
per
me...
Per farti capire, devi pregare senza col viso scoperto. Se vai alla Mecca, devi andare col viso scoperto. Cioè,
io capisco, ma non al 100%. Cioè, allora, il velo, quello che hai tu, non mi interessa, sono cavoli tuoi, scegli tu le tue cose, anzi, per me è interessante proprio sapere i motivi per cui vuoi metterlo così, da un punto di vista anche puramente scientifico, ok? Quelli che coprono tutto il viso, non lo so.
Ma non, allora...
Non lo so, mi sembra anche un problema proprio di sicurezza.
Il punto è, il velo si mette... Se una donna vuole andare in paradiso, cioè è uno dei punti per cui se una donna vuole andare in paradiso deve aver portato il velo. E si chiama Ford. Se tu non lo fai, se tu nella tua vita prima della tua morte non hai portato il velo, non vai in paradiso praticamente, in teoria. Poi c'è chi arriva e dice, però nel Corano c'è scritto che alla fine, comunque, qualsiasi cosa fai, se eri una persona musulmana, vai comunque in paradiso passando per il purgatorio, bla bla bla. E lì, vabbè, ci sono diverse opinioni. Però per una donna devi aver portato il velo per andare in paradiso, perché è uno dei furud, che sono la preghiera, pregare 5 volte al giorno, le donne portare il velo, per gli uomini hanno una sorta di, chiamiamolo hijab, però, che è, ad esempio, non far vedere dall'ombelico fino alle ginocchia.
Hanno anche loro delle regole da seguire.
Sì, ci sono delle regole, poi anche per le donne. non possiamo farci le sopracciglia, proprio tipo cambiare la forma della delle sopracciglia o mettersi il trucco, perché banalmente cambi l'aspetto che Dio ha creato, vai a manomettere.
Ma però voi potete mettere quella cosa nera,
la matita per gli occhi nera,
quella è fantastica,
quella è bella.
Io avevo una compagna di banco che era marocchina e sua mamma mi aveva regalato questo coso che lo metti nel...
Sì.
Fantastico, ti rende lo sguardo straintenso.
Sì. E anche gli uomini lo possono mettere.
Mm-hmm. Davvero?
Sì.
Pazzesco.
Anche gli uomini. E quindi... ecco, cioè, il velo è questo. Poi, il burka non è obbligatorio.
Mm-hmm.
Quello non è obbligatorio. Quella è veramente una scelta libera al 100%. Ma in realtà anche il velo... Perché poi la religione islamica si basa tutta sul libero arbitrio, perché Dio ti dice, vuoi andare in paradiso, devi fare questo, questo e quest'altro. Non lo fai? Cavoli tuoi.
Vedi
Hai
tu quali sono le conseguenze.
Ed è lì che tu scegli la vita terrena, che tu veramente ti attacchi alla vita terrena, perché ignori completamente la religione.
Mm-hmm.
Quelli che possiamo dire che scelgono la vita terrena sono gli atei, praticamente. Una persona che dice, io non credo niente, io non faccio niente della religione, io non
allora,
ci credo. Questa è gente che ha
presento
scelto...
un punto di vista diverso. Io sono una persona atea ma estremamente spirituale. Ok.
Dipende come la spiritualità.
Io non penso banalmente. Poi cioè, mi sta sul cazzo dover sempre mettere le mani avanti, no? Però ormai adesso ogni volta che esprimi il tuo parere devi dire no, ma io non intendevo quello. Sinceramente io non penso ci sia bisogno di un libro o di una religione o di una filosofia per insegnarti che tu non debba essere una persona di merda. Cioè io le mie cose buone le faccio lo stesso.
E che mi dici delle leggi?
Ma le leggi sono una cosa completamente
ma
staccata,
no,
questo è un errore che viene fatto molto spesso.
Secondo me la società e la religione hanno la stessa identica base. Hanno lo stesso identico schema.
No, perché il diritto, per esempio, della società italiana in cui ci troviamo noi è basato sul diritto americano, che è basato sul diritto romano, che è stato creato quando non c'era nessun tipo di religione cristiana o così via. Loro avevano una religione monoteista che in realtà erano più delle storie tramandate oralmente.
Ma no, guarda che nella religione, ad esempio, greca, un sacco di cose molto simile all'Islam, un sacco, ma veramente
tanto. Ma perché
tanto.
Tutte le religioni si ispirano dalle altre, cioè il cristianesimo ha un sacco di cose dalle religioni pagane presenti in Europa, l'Islam ha un sacco di cose da altre religioni presenti prima, non c'è niente
sì,
di originale, si sono ispirati molto alle cose che c'erano intorno, capito?
Ma non è un'ispirazione in quel caso, perché è un filo conduttore, perché non è che ad esempio la religione islamica è nata così da sola. È nata grazie, cioè dopo il cristianesimo, ed è collegato al cristianesimo,
sì,
che a sua volta
cioè,
è collegato all'ebraismo.
Avete per esempio la Vergine Maria,
abbiamo
se non mi sbaglio,
Gesù, abbiamo
Gesù,
la Vergine Maria,
esatto.
Abbiamo
tutte
bravo,
le
abbiamo
cose,
tutti.
Tutte le cose sono collegate tra di loro, ma banalmente perché uno non è che si sveglia un giorno e dice crea una religione, capito? Non è così che funziona, c'è tutto un percorso che bisogna fare prima, secondo me.
Perché in teoria da quando sono nate le religioni monoteiste, il Dio è sempre stato lo stesso.
Sì, esatto.
Che ha mandato diversi profeti. Mm-mm. Che annunciavano le nuove religioni.
Sì.
E il popolo poi sceglieva di seguire il profeta o meno. Quindi io ero cristiano, e fin lì il cristianesimo non era peccato, perché era l'ultima religione che c'era. Poi è sceso Muhammad alayhissalam e non la gente poi si è convertita all'Islam, e c'è invece chi è rimasto e non si è convertito all'Islam. C'è chi credeva ad esempio nelle statue.
Sì,
che diventa pagano.
Allora
eccetera, eccetera.
Sì, quelli sono i pagani, ma in realtà moltissime cose che facciamo adesso arrivano dalle religioni pagane.
Poi il
non
paganesimo.
Lo so, io sinceramente non sono molto d'accordo con Schopenhauer su questo. Non mi sembra che la religione sia una cosa necessaria alla vita umana, alla vita terrestre. Penso che la società umana a un certo punto arriverà a tal punto da rendersi conto che non c'è bisogno.
Ma io, secondo me la religione non riguarda l'intera società, la religione riguarda il singolo. Ci sono persone che hanno bisogno di credere in qualcosa per riuscire a vivere. C'è chi riesce a dire io non credo in una spiegazione spirituale barra religiosa, comunque alla vita, a quello che potrebbe esserci dopo la vita. Io vivo bene anche così, sapendo che il mondo è stato creato col Big Bang, basta, moriamo, dopo non c'è nulla. C'è qualcuno che dice io così però non riesco a vivere,
no.
Io ho bisogno di credere in qualcosa.
Allora, secondo me questo nasce dal... continuo desiderio dell'essere umano di pensare e di pensarsi speciale perché è giusto, perché è l'unico essere su questo pianeta che ha una psiche. Ok, è l'unico essere che capisce cosa gli sta succedendo al 100%. Io sinceramente trovo molto più appealing la religione buddista che ti dice che o sparisci per sempre, sei stata una persona di merda, o vieni reincarnato. Cioè io preferisco sinceramente che il mio spirito sparisca per sempre. Io non voglio dover rispondere agli errori che ho fatto a 14 anni perché ero una bimba di merda, capito? Cioè, sono queste le cose. Cioè, a me non serve che qualcuno mi dica se è stata una brava persona o meno e giudichi le mie scelte. State pure tranquilli che io le mie scelte le giudico tutte le notti prima di andare a dormire. Non è questa la baza. Secondo me proprio nasce tutto dal desiderio. Anche la filosofia nasce da questo. Tutte le filosofie del mondo nascono dal desiderio dell'essere umano di rispondere a certe domande che non conoscono. Prima rispondevano del perché piove. Ok, prima un matematico era un filosofo, nella Grecia antica un matematico, un fisico, era lo stesso un filosofo, perché filosofia significava ragione, significava conoscenza, scienza, ok?
Sì.
Tutte queste cose nascono da questi desideri, secondo me. Poi io rispetto assolutamente, per esempio i miei genitori sono persone estremamente religiose, io rispetto assolutamente tutti i credi che ci sono, ma I don't see the appeal, perché vedo la cosa da un punto di vista estremamente razionale, e a me non serve sapere perché esisto, non mi serve sapere perché io sono io e perché sono l'unica che ha questa conoscenza, che capisce se stessa così bene, capito?
Ma in realtà per l'Islam non è così, perché ad esempio anche gli oggetti e gli animali seguono una religione. Gli oggetti, gli animali, si dice che bisabbahu rabbena, cioè nominano Dio, sanno dell'esistenza di Dio.
Per non questo, so, ad esempio, durante il sacrificio, una meba non sa di essere una meba.
Ah, per adesso, per questo che durante il sacrificio, noi Fela'id, quando dobbiamo sacrificare per la carne, l'animale, eccetera, noi diciamo delle parole religiose nell'orecchio dell'animale prima di sacrificarlo. Perché sappiamo che, cioè, per noi anche quell'animale è credente. Poi, perché noi sacrifichiamo, c'è tutta una storia dietro che consiste nella fiducia di Dio, eccetera, eccetera. Però noi non la vediamo come siamo gli esseri speciali, unici, dotati di una ragione per poter chiedersi.
Però scientificamente parlando è stato provato che per esempio il cane, lui ti vede, lui pensa di essere, cioè,
ma se vogliamo parlare di cose scientificamente provate,
he's one of your pack, capito? Se vogliamo che siete una famiglia, che siete uguali. Cioè il cane non capisce di essere un cane, il gatto non capisce di essere un gatto, la meba, non lo so, mi vengono adesso animali anche non così tanto sviluppati, tipo, non lo so, animali marini e così via, non sanno che sono sotto nella catena alimentare, non sanno che c'è prima l'essere umano e poi ci sono loro. Loro banalmente esistono.
Ah, per dirti, se vogliamo parlare del punto di vista scientifico, tante cose, ma dico tante cose nel Corano, sono state provate senza l'intervento della scienza. A partire dall'embrione, dall'embrione, che viene descritto come una, nel Corano, come una cicca masticata, uh-huh. Ed è vero che l'embrione sembra proprio una cicca che tu mastichi.
Sì, sì. Beh, ma e pensa lì che mica nella
c'era
Bibbia,
l'ecografia, cioè, ma anche nella Bibbia, perché anche lì
ci sono descritti dinosauri,
perché arrivano dallo stesso Dio.
Quindi molte cose, secondo me, loro non lo so.
Non mi
sento di togliere la scienza completamente da
ma
questo
discorso.
Ma io non
dico di togliere la scienza. Perché la
scienza, hanno comunque gente che capiva scienza, certe cose.
Ma secondo me, grazie alla scienza, noi abbiamo confermato la religione, secondo me. Perché nelle religioni, prima dell'invenzione di tanti strumenti, di tanti mezzi, venivano dette un sacco di cose, anche nello spazio, dipinta come una rosa con l'olio. Cioè, anche lì, tutte cose che poi col tempo la scienza ha scoperto e hanno detto... queste c'erano nel Corano, queste c'erano nella Bibbia,
ma
che anche li dice non dallo stesso Dio.
Jasmina, non è che, visto che erano mille anni fa, non capivano niente di
quello
che succede.
Ma stiamo parlando di mille anni fa, comunque.
Beh, da quando è che è partito il tutto?
Allora, io non sono brava con i numeri, però anno zero.
Anno la zero è la nascita di Cristo, che alla fine poi si è scoperto che non è tanto vero. Cioè, insomma, io non prenderei mai tutto al 100% come viene detto, anche perché se fosse stato
direi
così...
anche della scienza.
Ma io non sto mettendo la mano sul fuoco sulla scienza.
E comunque...
Io, cioè, sono semplice, io sono una persona estremamente spirituale, per esempio io credo nell'energia, credo nella, nella legge dell'attrazione, credo nel karma, credo in un sacco di cose che sono questioni spirituali, non scientifiche.
Che ti direi, anche lì, sono tutte cose che ci sono, penso anche nella Bibbia, però
sì,
sicuramente
sì,
anche
ma
nel Corano.
Alla fine, allora, è una cosa che io ho notato moltissimo parlando anche proprio col padre della mia compagna di banco, perché io e lui facevamo dei discorsi lunghissimi sulla religione così. Sono molto... simili in realtà per certi versi. Sai che nel cristianesimo anche le donne dovevano coprirsi i capelli,
c'è,
all'inizio, perché dicevano che le uniche donne a Roma che non si coprivano i capelli erano le prostitute, capito? Quindi in realtà anche le donne si dovevano coprire i capelli. Banalmente, secondo me, ci sono state delle influenze diverse a partire dalle popolazioni dove questa religione è partita, ok? Perché, per esempio, se guardiamo la prima religione cristiana in assoluto, che è quella degli ebrei adesso, ultraortodossi, loro ancora si devono coprire i capelli. Persino gli uomini si devono coprire sempre i capelli con un cappello.
Si coprono i capelli non completamente.
Gli uomini, le donne proprio anche... o del tutto o si devono rasare i capelli e mettere le parrucche.
No, praticamente non possono far vedere la ricrescita dei, cioè da dove crescono i capelli, quindi la linea dei capelli. Però ad esempio mettono un foulard, tipo lo legano dietro, però si vedono i capelli sciolti.
No,
dietro.
Tu non hai mai visto una,
sì,
una ultraortodossa?
Sì, l'ho vista, e mettono le
gonne. Io le ho viste tutte
no, no,
con
no.
Il coso,
Io le vedo, ma perché ho lavorato anche con una ortodossa. Portava sempre una gonna che arrivava tipo fino a metà stinco.
Ma sei sicura che non era tipo un evangelista?
No. Erano ortodosse.
Perché
anche
guarda che le evangeliste dicono sempre di essere ortodosse.
TikTok che è ortodossa. Anche lì.
Io sono ortodossa. Io non c'è questa cosa nella mia religione.
No, no, è che tipo ebraica ortodossa.
Ultra ortodossa.
Ok. E lei proprio, cioè, si vedono le gambe?
No, sì, assolutamente.
Le gambe si vedono,
no.
Le braccia si vedono, un po' di capelli si vedono. Cioè, non è che si vede. Cioè, perché vedo proprio che mettono il foulard dietro e si vedono i capelli dietro.
No, perché, allora, ti spiego, io avevo una vicina di casa che era evangelista e loro avevano questa cosa che dovevano solo ricoprire la parte davanti dei capelli e avere le gonne lunghe. Quindi ti dico, sei sicura che sono ultraortodossi? Perché ci sono così tante sette, così tante piccole cose, perché guarda che io sono stata in Israele, io ho visto come si vestono gli ultraortodossi, ok? Cioè, mio papà lavora nel turismo, li vedo molto spesso. Fa proprio viaggi in Israele e loro hanno due scelte il giorno in cui si sposano: o si radono completamente i capelli e si mettono la parrucca, o continuano a coprirsi un po' come avete voi il velo per tutta la vita, la testa, perché loro vedono i capelli come se fosse, per esempio, il seno, capito?
Sì, sì, ma
come se fosse un
so che si mettono anche la parrucca senza radersi i capelli, ad esempio.
Dici?
Sì. C'è questa qui su TikTok che è americana, ultraortodossa, che dice tutta la vita come mangia, cuocere, eccetera, tutte queste cose, dove va, come va. C'è anche i figli, anche lì, le figlie piccoline, non fa mettere il costume da bagno, ma deve essere tutto coperto, che anche lì, dico...
Sono tutte cose... Sì, allora ragazzi, ci siamo dilungate tantissimo.
<Un sacco. ride>